Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Young boy, yeah. At the age of 5, my mother said I was gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to leave me, baby.
Siete sempre all'ascolto di Radio Popolare, questo è Blues Dintorni che sta per iniziare. Roberto Caselli in studio e ospite della trasmissione questa sera, Francesco Garolfi. Ciao Francesco.
Buonasera Roberto, buonasera ai tuoi ascoltatori.
Allora, sfumiamo sulla nostra consueta sigla, Muddy Waters, che ci propone la sua Manish Boy, e presentiamo Francesco Garolfi. Allora, sei uno delle speranze del blues di casa nostra, sei anche molto stimato, hai vinto tante cose, tanti contest, l'ultimo dei quali sei arrivato fresco in finale con il Blues Challenge che si terrà a settembre, per cui insomma delle belle prospettive, mi sembra. Tu però sei soprattutto noto per suonare acustico, perché tu suoni solo acustico, giusto?
In realtà suono anche elettrico, ma gran parte dei miei progetti per una serie di circostanze si sono sviluppati in acustico, quindi...
Tu com'è che hai cominciato? Veniamo un po' a capire
Ho iniziato da ragazzo, insieme alla scuola, al classico percorso di studi normale, ho affiancato un...
Ma a scuola?
Ho iniziato da ragazzino, sì, in una piccola scuola privata in cui ho iniziato
non a imparare... Non la scuola statale, delle medie o delle...
No, lì tutti suonavano il flauto.
Infatti, lì quindi, di solito.
Esatto. Però facendo già un po' di chitarra sono riuscito a convincere il maestro a farmi suonare già la chitarra allora, e poi da lì ho intrapreso gli studi classici di chitarra classica, ho fatto un po' di anni di conservatorio, e dal conservatorio quindi probabilmente anche questo mi ha sempre avvicinato al mondo. Io suono in fingerstyle, finger picking, ancora anche la chitarra acustica, e quindi probabilmente da lì è proseguita la mia passione per la chitarra.
Ma il blues come esplode?
Il blues esplode proprio durante gli studi classici, una cosa che la mia insegnante, la mia professoressa di chitarra classica e di teoria solfeggio, diciamo che non vedeva di buon occhio, nel senso che per secondo lei io avrei dovuto ascoltare musica classica, suonare musica classica, fare teoria solfeggio. Invece da lì io ho iniziato ad ascoltare musica moderna e mi sono imbattuto nell'allora MTV.
Ah, certo.
E c'era questo...
Però strano, un bluesman a MTV.
Perché c'era questo unplugged di Eric Clapton.
Ah, certo.
Okay?
Certo.
E quindi lì ritorna ancora la musica acustica. Eric Clapton in quell'unplugged, insieme ai suoi grandi classici, fece suono Leila,
quell'album bellissimo. Certo.
Esatto. E c'era Bibi Brunzi, c'erano una serie di San Francisco Bay Blues, c'era una serie di blues tradizionali. Io mi sono appassionato all'album intero e da lì ho iniziato a dire: ok, ma questo brano di chi è? E quindi a ritroso andare a scoprire l'originale.
E quindi te sei tirati giù da solo?
Esatto.
D'accordo.
Esatto.
Però,
sì.
Vedi che il conservatorio serve. Insomma.
Assolutamente, lo consiglio a tutti. Consiglio di studi classici.
Bene, e da lì poi sei proceduto sempre su questa strada, o hai, so che fai anche delle cose, come dire, parallele al blues, che non sono,
sì,
che magari lo ricordano dal punto di vista musicale, ma che poi per esempio fai delle cose in italiano, fai delle cose cantautorali,
sì.
Mi sembra.
Assolutamente sì, di recente sono usciti i miei singoli i primi singoli cantautorali in italiano, uno si chiama Sono Solo e l'altro si chiama Abbi Pietà, però come dice...
Che sono due titoli blues, Sono Solo e Abbi Pietà, veramente perfetto.
C'è sempre, io mi porto sempre un bagaglio di blues in tutto quello che faccio, mi piace.
Dai, allora magari sentiamoci già qualche cosa, sentiamoci, volentieri. Non so, per esempio Sono Solo.
Sì.
Eh?
tempo per i buoni e per gli onesti. Restare a galla in questo mondo alla deriva non è facile, non è facile. E forse è vero, il bene non trionfa sempre, ma io penso che abbia ancora un senso non arrendersi, non arrendersi. Non puoi sapere come resistere senza il coraggio che occorre a vivere. Sono solo, come vedi. Sono solo a caccia di verità, dentro al buio di questi tempi. Sono solo con la mia libertà. Sono un nostalgico dal cuore fuori legge, alfiere di un'antica guerra invincibile, invincibile. C'è chi ha provato anche a comprarmi con vari mezzi, ma non ho mai ceduto ai compromessi. Non voglio vendermi, non voglio vendermi. Non puoi sapere come crescere senza sapere in che cosa credere. Sono solo, come vedi. Sono solo a caccia di verità, dentro al buio di questi tempi. Sono solo con la mia libertà, con la mia libertà. Tra le montagne, le pianure sulle carte, le paludi non segnate, sono pericoli invisibili. Puoi già sentire i passi muoversi nell'ombra, mentre avvelenano pensieri e territori per dei profitti, per i loro profitti. Non puoi sapere di chi fidarti senza sapere da chi difenderti. Sono solo, come vedi. Sono solo a caccia di verità, dentro al buio di questi tempi. Sono solo con la mia libertà. Sono solo, come vedi. Sono solo a caccia di verità, di verità, dentro al buio di questi tempi. Sono solo con la mia libertà, con la mia libertà.
Sei solo con la tua libertà. Questa è una cosa che però è stata fatta abbastanza recentemente, tutto sommato, rispetto al tuo percorso.
Sì,
no?
Sì, sì, assolutamente sì.
Per cui, com'è che hai deciso a un certo punto di fare anche delle cose in italiano?
Ma io ho sempre scritto musiche mie e testi miei, e inizialmente in inglese. Poi ho pensato che...
Ma con musica blues o con musica diversa?
Con musica diversa. Ah. Diciamo che, come dice Davide Sapienza, che è uno scrittore con cui collaboro, io sono un esploratore di suoni, quindi okay, uso la sua definizione per parlare di me. E, sì, spazio un po', ma diciamo che la radice blues è sempre una radice a cui mi piace tornare, a cui mi piace ispirarmi. Quindi un filo rosso che collega tutte le mie, certo, tutte le mie esperienze musicali. Arrivare poi a pensare di abbinare a delle musiche che avessero un'influenza, un'ispirazione americana, comunque roots, a dei testi in italiano, era un esperimento che mi piaceva.
Che ti interessava fare.
Sì, esatto.
Infatti. Va bene. Senti, tu hai in mano una chitarra, e allora partiamo subito. Cioè, partiamo dall'inizio a questo punto, cioè sì, delle cose che tu hai cominciato a fare, che ti hanno colpito e che poi via via ti hanno permesso di crescere, insomma.
Certo. Oh, ti suona un brano che si intitola Bourgeois Blues, un brano di Led Belly.
Grande Led Belly. Quindi un pezzo, come dire, era un songster Led Belly in realtà, sì, no? Per cui c'è una dimensione anche molto popolare, molto folk probabilmente dentro.
Certo.
Vai.
Bourgeois Blues.
Well, me and my wife went all over town, and everywhere we go, people turned us down. Lord, in the bourgeois town, bourgeois town, I got this bourgeois blues, gonna spread the news all around. Home of the brave, land of the free, I don't wanna be mistreated by no bourgeoisies. Lord, in the bourgeois town, bourgeois town, I got this bourgeois blues, gonna spread the news all around. When me and my wife, we were standing upstairs, heard a white man say, I don't want no niggas out there. Lord, in the bourgeois town, bourgeois town, I got this bourgeois blues, gonna spread the news all around. What the white folks in Washington, they show no how. Call a colored man a nigger just to see him bow. Lord, in the bourgeois town, bourgeois town, I got this bourgeois blues, gonna spread the news all around. I tell the colored folks in Washington, people listen to me, won't you try to find a home here in Washington D.C. It's a bourgeois town, bourgeois town, I got this bourgeois blues, gonna spread the news all around.
Francesco Garolfi con la sua chitarra. Che chitarra hai?
È una Martin.
Una Martin, naturalmente.
Esatto, sempre Martin.
Niente Gibson?
Niente Gibson.
Niente Gibson.
No.
Come mai? Preferisci il suono più ovattato?
Sì, è un suono più caldo la Martin, e poi ho avuto la fortuna di viaggiare, di suonare negli Stati Uniti e di andare negli stabilimenti Gibson, e quindi di provare gran parte della serie di chitarre Gibson, e ho avuto la conferma definitiva che le chitarre acustiche Gibson non sono giuste per me, mentre amo tantissimo le loro elettriche, uso solo elettriche Gibson, ma acustiche Martin.
Beh, sai, sono state fatte anche, alcune sono state fatte anche in tempi, come dire, dove il legno non era un granché,
certo,
insomma, cioè per
certo,
cui probabilmente anche beh, però insomma, vabbè, bisognerebbe trovare una vecchia Gibson degli anni 20, insomma.
Hai ragione.
Per cui bisognerebbe. Va bene, senti, ma come riesci a conciliare queste due dimensioni del blues e della canzone cantautorale, insomma? Cioè ti dividi inevitabilmente, insomma, fai dei concerti di un certo tipo,
sì,
e di un altro.
Sì, insomma, in realtà veramente la mia carriera è piuttosto variegata. ho fatto il chitarrista per cantautori, cantanti in ambito pop, e Cristina Donà, ho suonato con Nicolo Fabi, con Massimo Bubola, ho scritto composizioni mie per i strumentali, per il teatro, per la televisione, per la fiction, e poi suono blues, che mi piace sempre, a cui torno sempre con piacere, che è un po' la mia casa.
E c'è anche qualcosa di molto interessante che fai, con Carlotto addirittura.
Con Massimo Carlotto, sì, ci siamo incontrati grazie proprio a questa passione per il blues, e lui è famoso per la serie di noir dedicati al suo protagonista, l'Alligatore, questo investigatore privato senza licenza, e in gran parte dei suoi romanzi si citano brani blues, i suoi amici sono bluesmen, e quindi collaboriamo insieme per questi reading teatrali, spettacoli teatrali che facciamo in giro per l'Italia da ormai un po' di anni, e quindi sono diventato un personaggio di carta, nel senso che sono diventato anche un amico dell'Alligatore, compaio nei libri ed è una cosa che mi fa specie. E poi abbiamo questa band che si chiama la band dell'Alligatore, io e Maurizio Camardi, sassofonista, anche lui amico di lunga data di Massimo Carlotto. E la cosa simpatica è che compariamo anche nella fiction che è uscita per la Rai un paio di anni fa, e compariamo in un piccolo cameo sempre come amici dell'Alligatore, che suonano nel suo club preferito, in un nightclub, e compariamo noi con un brano che abbiamo scritto Maurizio ed io.
Sì, dopo ce lo sentiamo. Ma ascolta, ma ti riconosci all'interno di queste storie dell'Alligatore in qualche modo?
Sono, come dice lui, sono un po' hard-boiled le sue storie. Io sono veramente un po' più tranquillo, però l'atmosfera è quella, insomma, l'atmosfera dei club in cui si ascolta musica blues. Poi, per chi ha avuto la fortuna di girare, suonare negli Stati Uniti, come ho avuto io, l'ambiente è proprio quello, scuro, fumoso.
E spesso anche poco ascoltato, perché nei bar è drammatico, cioè sulla piattaforma c'è il bluesman che suona, esatto, e gli altri che bevono e fanno tutt'altro. Non so.
Sì, hai ragione. È vero anche che però ho avuto la possibilità di suonare in alcuni club degli Stati Uniti in cui la gente si alza e balla.
Quello è già più interessante, esatto. È già più normale, insomma.
Certo,
no?
Certo.
Dai, senti, ascoltiamoci allora questo pezzo che tu hai fatto con Camardi.
Si intitola Trouble.
Si chiama Trouble, vai. Thank you. E questo era Trouble con il tuo amico sassofonista
Maurizio Camardi.
Maurizio Camardi. Senti, tu hai, come abbiamo già capito, hai parecchie, come dire, possibilità di espressione, no? Quindi hai la possibilità in italiano, la possibilità di suonare il blues, ma anche il blues lo fai in, da solo, in parte, in questo caso lo fai con un partner
accompagnato, certo.
Ma hai una storia anche con un armonicista che è Davide Sapienza.
Con uno scrittore, Davide Sapienza è uno scrittore.
È lo scrittore, sì. Invece questo si chiama
Davide Speranza.
Davide Speranza, scusa, mi confondo sempre. E con Davide Speranza, appunto, con cui hai fatto parecchie cose, insomma.
Abbiamo lavorato insieme, è stata un'ottima esperienza. Poi Davide ha scelto di un percorso un po' più lontano dal blues, io invece continuo nel blues.
E quindi non fate più niente insieme?
No, al momento no. Al momento io ho un mio trio che si chiama Francesco Rolfi Trio, con un altro bravissimo armonicista che si chiama Giorgio Peggiani. Storico armonicista che ha suonato con Rudy Rotta, con un sacco di artisti blues in Italia e anche all'estero, e con un bravissimo batterista che si chiama Giacomo Aio, e siamo contenti perché sono contento per questo progetto, come dicevi è in finale al Blues Challenge,
certo.
Abbiamo presentato quest'estate in alcuni festival in Italia con ottimi riscontri, quindi bene.
Senti, invece questa cosa di Arezzo Wave?
Questa cosa di Arezzo Wave è simpatica perché è stato indetto quest'anno. Arezzo Wave ha sempre una manifestazione dedicata al tributo a grandi artisti. Io qualche anno fa registrai un disco intitolato Odissea nel Rock, in cui tributavo la mia gratitudine, esprimevo la mia passione nei confronti del rock degli anni 60, rivisitato in modo personale da me in chiave acustica.
Quindi con personaggi come Beatles?
Esattamente Beatles, come Bob Dylan, come The Band. Io ho avuto la fortuna di suonare a Woodstock con Garth Hudson, Le Mondiste.
Questo è veramente
una chicca.
Sì.
Devo ancora svegliarmi dal sogno.
Sì.
E quindi... E diciamo che da quel disco ho intrapreso anche un altro percorso, che è questo di reinterpretazioni, e Arezzo Wave quest'anno tributava una serata dedicata a Bruce Springsteen. Ha fatto una selezione in tutta Italia con l'invio di materiale audio e sono stato selezionato per la finale, mi sono presentato in finale ad Arezzo ho vinto la mia interpretazione.
Con che pezzo?
I'm on fire.
Bene. Sì. Beh, insomma, quindi sei veramente un eclettico in qualche modo, insomma, no?
Sì.
La musica. Ecco, mi interessava capire questa cosa, cioè questa base che tu hai avuto di conservatorio è stata fondamentale per poter, come dire, spaziare così tanto intorno ai generi musicali? Oppure perché sai, a volte si pensa che come dire, l'impostazione che ti dà il conservatorio, no, sia talmente precisa, talmente rigida delle volte, no, che poi alla fine ti impedisce di essere veramente creativo.
Certo.
Invece per te mi sembra che non sia andata così. Insomma.
Ma devo dire che l'evoluzione artistica poi è frutto veramente di una ricerca spirituale, personale.
Poi su questo ci torniamo.
E invece la parte, diciamo che lo sviluppo tecnico... quindi l'approccio alla chitarra per me è stato determinante, gli anni di studio conservatorio sono stati determinanti, nonostante poi io sia veramente poco propenso a restare chiuso in una gabbia, quindi ho sviluppato la tecnica di finger picking conosciuta e imparata al conservatorio, applicandola a tutti gli altri strumenti in un modo personale, nel senso che non uso le unghie, uso solo i polpastrelli, quindi adesso poi entreremo veramente in un campo troppo tecnico, non voglio annoiarti. Però diciamo che quell'imprinting è stato fondamentale, ma se fossi rimasto lì non avrei sviluppato quello che poi ho sviluppato nel tempo.
Certo, ci vuole la curiosità, ci vuole la voglia di ascoltare musica. Tu sei cresciuto ascoltando che tipo di musica?
Ma io vengo da una famiglia di non musicisti, quindi non ho avuto
però
nessuno...
Di ascoltatori, sì, di musica, neanche tanto.
Neanche tanto, no. Mia madre è molto appassionata di musica, ma diciamo che non mi ha trasmesso musica radiofonica. È stata veramente una passione mia personale quella di cercare certi tipi di musica, di volerli approfondire. Poi ho fatto delle ricerche universitarie, mi sono laureato in lettere e filosofia con una tesi in psicologia sociale sul blues e sulla musica in generale, quindi sull'approccio psicologico-sociale che sviluppano gli individui nei confronti della musica.
Però da questo punto di vista è interessante, che mi interessava capirlo. Okay. Cioè, tu quando sei cresciuto da ragazzino proprio, sì. No? Che poi ci sono gli imprinting, sono lì, no?
Sì.
Sono molto. Che cosa ascoltavi alla radio? Compravi, che dischi hai comprato? I primi tuoi dischi che hai comprato?
Oh, ricordo Dire Straits, mi ricordo Pink Floyd, mi ricordo Clapton, mi ricordo tantissimi Beatles. Tantissimi Beatles.
Sì. Beh, certo. Ma i Beatles, i primi Beatles o i Beatles già un pochino più evoluti?
Ottima domanda. Da ragazzino riuscivo ad ascoltare i primissimi Beatles, che erano più accessibili.
Molto accessibili.
Poi col tempo ho capito che mi era.
Poi sei arrivato con l'album bianco e Abbey Road.
Esattamente. Da Rubber Soul in poi inizia a farti un'idea diversa. Certo.
Senti, invece, come io ho visto qui tra i tuoi pezzi che adesso andremo a sentire anche Foxy Lady di Hendrix. Sì. Hendrix è stata una tua passione?
Hendrix è un punto di riferimento per tutti i chitarristi. E la sfida, non sono mai entrato nella dimensione Hendrix del virtuosismo, della distorsione, di tutta quella cosa, ma la grande sfida era provare a portare tutto quel suo mondo nella dimensione acustica, in questo brano in particolare con la chitarra slide, quindi piuttosto blues.
Foxy Lady. Dai.
You're a cute little outbreaker, Foxy. You know you're a sweet little lover maker, you're a Foxy. I wanna take you home. I won't do you no harm, no harm. You got to be all mine, all mine, Foxy lady. Coming down on the sea, Foxy. Wanna make me get up and scream? You're a Foxy. I've made up my mind. I'm tired of wasting all my precious time. You've got to be all mine, all mine, Foxy lady.
molto molto interessante invece questa cosa tutta slidata.
Sì.
Ma come ti è venuta questa idea?
Ma credo vengano un po' da sole, nel senso che io sento gli originali e poi nella mia mente si crea un arrangiamento e poi inizio a incidere. E la cosa particolare è che poi io suono vari strumenti, suono tutti gli strumenti delle mie registrazioni e li produco nel mio studio.
Ecco, questa cosa è interessante. Beh, avere un proprio studio non è male.
Non insomma, è male, no. Certo. È frutto di tanti anni di lavoro, di sacrificio. È ovviamente uno studio, è un piccolo studio, però lì ci faccio tutto. Ultimamente stanno uscendo tutte le mie produzioni, anche quelle che stanno uscendo per la Rai, sono uscite da questo studio che si chiama Lagar.
Lagar, guarda un po'.
Esatto, un'assonanza col mio cognome e col fatto che Lagar significhi la stazione, quindi la stazione. Una piccola stazione di idee, di sensazioni, di stimoli che arrivano e che escono. E sono contento di essere autonomo, di essere diventato autonomo dopo anni di studi anche nel campo della produzione musicale.
Invece i primi lavori come li hai fatti?
Già nei primi lavori suonavo vari strumenti, quindi incidevo tutte le parti, tutte le voci, anche le ritmiche. Però
ma non avevi ancora lo studio?
No. In studi di piccoli studi di amici. Nella zona di... Io sono cremonese, ma abito da tempo vicino a Monza, quindi piccoli studi limitrofi.
Certo. Dai, sentiamoci ancora qualcosa dal vivo con la tua chitarra. Sì. Cosa ci fai?
Going down the road, feeling bad. Going down the road, feeling bad. Going down the road, feeling bad. Going down the road, feeling bad, honey, baby. And I ain't gonna be treated this way. What a guy gonna show bring you back? Say, what a guy gonna show bring you back? What a guy gon' show, bring you back, honey, babe. And I ain't gonna be treated this away. Well, they feed me on corn, bread, and peas. They feed me on corn, bread, and peas. Feed me on corn, bread, and peas, honey, baby. And I ain't gonna be treated this away. Well, I'm down in this valley on my knees. Down in this valley on my knees. Down in this valley on my knees, honey, babe, and I ain't gonna be treated this away. Going down the road feeling bad. Going down the road feeling bad. Going down the road feeling bad, honey, babe, and I ain't gonna be treated this away.
Che versione hai preso di Going Down the Road Feeling Bad? Quale hai sentito? Quella di B.B. Brunzi, no? Oppure
no,
di qualcun altro?
Sai che non ricordo esattamente dove l'ho presa, ma a un certo punto mi è rimasta incollata addosso. E un'ispirazione nell'arrangiamento viene sempre da Mississippi John Hurt, che è un
per chi fa finger picking è assolutamente imprescindibile.
Esatto.
Grande. Ecco, i dischi che hai comprato di blues, tu, i primi dischi di blues che hai comprato?
Il primissimo disco di blues era il disco di Robert Johnson.
naturalmente.
Eh sì.
Il primo.
Sì. E dopo aver sentito, non so, Walking Blues nelle versioni di Clapton, mi ricordo ancora
è mediato da Clapton oppure te lo sei trovato tu come padre del blues, perché Robert Johnson insomma è considerato tale, insomma.
No, beh, sì, sicuramente come padre del blues, però la cosa che volevo sottolineare è che avendo avuto per lungo tempo in mente le versioni tipo Walking Blues di Eric Clapton, quando ho ascoltato per la prima volta la voce di Robert Johnson sono rimasto sconvolto, perché mi sembrava veramente qualcosa che veniva da un altro posto.
Eh sì, è l'anima proprio, sì, assolutamente. Sì. Beh, insomma, bene, insomma, quindi Robert Johnson, e Clapton come lo consideri? Consideri un grande naturalmente, cioè non stiamo qui a discutere Clapton,
no.
Ma su quanto ti ha influenzato insomma?
Mi ha influenzato in particolare quel disco, devo dire la verità.
L'Unplugged.
Sì, sì. Mm. E poi da lì la mia ricerca nel mondo del blues è andata decisamente in un'altra direzione rispetto all'evoluzione musicale di Clapton. Poi Clapton ha sconfinato nel mondo del pop.
Del commerciale,
sì,
certo.
ha fatto musica un pochino più... anche se ricordo di Clapton,
sempre di gran classe, certo.
Assolutamente, ricordo come uno dei miei album preferiti, e ho avuto la fortuna di vederlo in tour, From the Cradle,
che era quello è un disco seminale in
assolutamente modo. C'erano ottimi musicisti con lui ad accompagnarlo, e all'epoca ero un ragazzino, e quando l'ho visto reinterpretare tutti i grandi classici del blues elettrico è stato un grande colpo per me. Poi ti ripeto...
E tu con la chitarra elettrica, il blues, niente?
Sì, suono anche l'elettrica. Poi diciamo che inizialmente per un'esigenza quasi... Io sono una persona molto seria, rigorosa, e quindi ho sempre preso la musica con grande serietà e attenzione. E i miei compagni con cui all'epoca volevo mettere in piedi una band come tutti i ragazzi, diciamo che non avevano esattamente il mio stesso approccio. E quindi pian piano mi sono trovato a produrre, a suonare da solo, a ricercare da solo, a propormi dal vivo da solo, e quindi quasi naturalmente poi la strada acustica era quella più...
Più abbordabile,
certo. per un solista.
Ma voglio dire, per uno come dire, molto attento alla musica come te, c'è anche come dire, la dimensione di ricerca della storia del blues in qualche modo.
Sì,
te la sei studiato un pochino.
Di fronte a te che sei il professore del blues,
certo.
Non dovrei parlare di questo argomento.
No, ma però mi interessa sapere, anche perché appunto credo che ci siano anche delle dimensioni importanti da scoprire all'interno della storia, no? Del personaggio. Cioè, se tu ascolti la musica, certo, è importante,
certo.
già capisci molto.
Certo.
Però se vai a studiare chi era, quello che ha scritto, la vita che ha fatto, insomma,
certo.
Credo che aiuti, insomma, in qualche modo a capire e a interpretare in un certo modo la canzone.
Assolutamente. No? E ho avuto la fortuna, e ho ancora la fortuna, di collaborare con i dipartimenti di psicologia dell'università. Io ho studiato in Cattolica, e quindi ho avuto la fortuna di approfondire certi tipi di ricerca, e mi affascinavano in particolare, mi affascinano tuttora, l'ambito sociologico, quindi il background da cui nasce un certo stimolo, che sia uno stimolo artistico di qualsiasi tipo, ma è affascinante capire come parta da un individuo che fa parte di una collettività. Che è lo stesso
è proprio quello che volevo dire.
Certo. Questo è un mondo affascinante, e poi avendo studiato anche, mi sono laureato in lettere e filosofia, quindi una parte di attenzione l'ho sempre avuta nei confronti della comunicazione, la forma artistica musicale è una delle massime forme di comunicazione paraverbale, insomma, che va oltre il linguaggio, la parola cantata, e quindi l'interazione tra i musicisti, l'interazione con il pubblico è sempre una forma di ricerca che per me ha sempre molto fascino.
E quanto ti serve per i tuoi concerti questa cosa?
Mi serve molto, perché credo che ricercare quale sia la storia, l'origine sociale, ti spinga comunque anche a ricercare molto dentro di te. Quando ricerchi dentro di te e trovi la tua dimensione, questa credo che sia la cosa principale per un artista, cioè essere fedele a ciò che ha dentro, riuscire a comunicare quello che veramente si ha dentro.
Va bene, Francesco, andiamo a ascoltarci un altro pezzo. Quello che mi dicevi che è stato il primo disco che hai inciso in assoluto, cioè
sì.
Il primo pezzo, scusa, che hai inciso in assoluto.
By and by I'm going to see the king.
Yes.
See the king. king. By I'm gonna see the king. By I'm gonna see the king. And I told my time, and I told my time, and I told my time, 'cause I'm trying to go. To go by yourself, and I told my time, and I told my time, and I told my time, 'cause I'm trying to go.
Bye bye, I'm going to see the king, Francesco Garolfi, ottima tecnica, ottima voce, beh, musicista completo direi. Senti, le tue, come dire, le tue aperture, no, ai vari mondi che poi rientrano nella tua musica, prevedono, hanno previsto o prevederanno anche qualcosa di elettronico?
Di elettronico direi sì, se intendi elettronico in senso ritmico. Quindi tipo...
Sì, no, beh, per esempio il suono campionato, per esempio.
Il suono campionato non proprio, però mi piace l'esplorazione dei synth, nel mondo synth, che non è modernissimo, nel senso che anche lì mi rifaccio a esperienze, a percorsi degli anni 70, fine anni 60, inizio anni 70, però questa ricerca permea... le due colonne sonore che ho appena concluso, che sono appena uscite per due podcast della RAI. Uno si intitola Nelle tracce del lupo e un altro si intitola Tina, e quindi studia l'evoluzione, la presenza del lupo sia nella coscienza umana, nel territorio umano. Si trovano su Rai Play Sound
i titoli?
Uno è Nelle tracce del lupo e il secondo si intitola Tina Eyes. E la colonna sonora è interamente, non c'è una nota di chitarra, è interamente fatta da me con dei synth.
Ma tu suoni anche altri strumenti oltre alla chitarra, evidentemente, no?
Sì, sì, io suono tutti gli strumenti a corda, quindi anche in questo brano si sentiva lap steel, si sentiva basso, si sentiva mandolino.
Tutta roba tua.
Tutta roba mia. E poi suono un po' di pianoforte e synth, ovviamente non sono un virtuoso, ma lo suono. Tanto da farci una colonna sonora, quindi
mi sembra sufficiente.
E poi un po' di percussioni, anche queste percussioni di questo brano erano mie.
Senti, c'è un altro pezzo che hai proposto che si chiama Il Ritorno.
Il Ritorno.
Parlami un po' di questo pezzo.
Il Ritorno è un brano che appartiene appunto alla colonna sonora di Nelle tracce del lupo, questo podcast di Rai Play Sound che è curato da Davide Sapienza e Lorenzo Pavolini. Sì. Sono due ricercatori, Lorenzo è un giornalista, Davide è uno scrittore, traduttore, uno dei massimi esperti italiani di Jack London, quindi c'era questa attinenza con il lupo, oltre che essere stato ed essere un grande esperto in musica, essere stato un giornalista musicale. E con lui abbiamo lavorato molto in ambito musicale, anche a progetti miei e anche a reading, a spettacoli teatrali insieme. Questa idea del podcast è un'idea che è nata recentemente, mi hanno coinvolto, sono contento che mi abbiano coinvolto. Questo brano è un brano in cui si parte con un'atmosfera piuttosto, direi, ambient, giusto per dargli una collocazione per gli ascoltatori, e poi si svolge con una pedal steel, che è una cosa abbastanza originale, usare la pedal steel al di fuori dei contesti country, al di fuori dei contesti tradizionali di musica roots, e con una solo di chitarra elettrica, un po' in stile floydiano. Pink Floydiano, ok.
Va bene. Allora, questo lo teniamo come chiusura.
Volentieri.
Intanto ricordiamo Francesco Garolfi, hai qualche concerto in zona abbordabile?
Ah, guarda, sono nella fase del tour flip. Il tour estivo è sempre il tour flipper, come lo chiamo io, quindi concerti su e giù dappertutto. Sono reduce da un concerto a Cortina d'Ampezzo per il festival, bellissimo festival di Dolomiti Blues and Soul. E sarò ancora in giro, quindi consiglio di guardare i miei canali social, il mio sito internet francescogarolfi.it,
che è facile trovarsi, sì. Naturalmente
Facebook, Instagram, insomma c'è tutto.
Va bene, quindi stai lavorando molto, mi sembra.
Direi
stai suonando molto.
Sto suonando molto, sto continuando a produrre, abbiamo in cantiere un altro podcast, sto lavorando al prossimo singolo cantautorale in italiano, quindi sì.
Insomma, un sacco di roba in pentola.
Sì.
Va bene, allora noi ci ascoltiamo proprio come chiusura questo Ritorno, che è il brano appunto di Francesco Garolfi, e con questo, Francesco, io ti saluto e
grazie,
alla prossima.
Alla prossima, Roberto, grazie dell'ospitalità, grazie al tuo pubblico.
A te, ciao.